When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Attenzione a me, la Roma è passata in vantaggio.
La Roma è passata in vantaggio.
In vantaggio la Roma dopo 22 minuti.
Il vantaggio della Roma al 13° del primo tempo.
La Roma, solo 2 minuti.
Alla 22esimo, Roma in vantaggio.
La frase più bella del mondo, non è ti amo, la Roma in vantaggio.
Mamma è la mia squadra, sono nato così, nato romanista, la prima cosa bella che ho mai vista era una maglietta con cui andavo a scuola, giallo rossa come la Roma, è la Roma che sta sulla mia pelle, è la Roma che sta
Quando il primo anno eravamo al 7° posto, erano tutti nostri amici. Il secondo anno, che abbiamo messo paura a Torino col gol annullato di Turone, hanno cominciato a guardarci storto. Noi possiamo avere tutti amici a una condizione, di ritornare al 7° o 8° posto. Questa legge dell'antipatia e delle ostilità è una legge che si usa contro quello che dà noia.
Buongiorno a tutti amici di RomaGiallorossa.it, 9.15 in questo istante di giovedì 25 aprile 2024, buon 25 aprile a tutti voi, e salutiamo subito in collegamento il direttore editoriale di RomaGiallorossa.it, Maria Paola Violi. Ciao Maria Paola.
Ciao, un saluto a tutti, buon 25 aprile e buon onomastico Marco.
Oh, grazie, San Marco, oggi è San Marco Evangelista, bene. Allora Maria Paola, oggi si recuperano quei 18 minuti più eventuale recupero chiaramente, di Udinese-Roma, partita sospesa appunto a 18 minuti alla fine. Per quello che sappiamo tutti, per fortuna non è successo niente di trascendentale con Dicà, anzi ripresa da grande ed è pronto a già si è allenato ieri, ha fatto differenziato, poi vediamo se giocherà la partita contro il Bayer Leverkusen l'andata o se sarà disponibile. oppure se sarà disponibile contro il Napoli, vediamo. Poi De Rossi ci darà qualche indicazione magari nel dopo partita, nel post partita. Però è una partita un po' anomala, Maria Paola, no? Perché come dicono tutti, ieri ha parlato Longoni, l'ex preparatore atletico della Roma, ha detto è un warm up, no? Praticamente bisogna spingere forte nel riscaldamento, perché poi ti devi far trovare pronto, no? Devi fare una partenza a razzo, sprint, no? E anche De Grottaglia ha detto la Roma deve partire subito forte se vuole vincere. È chiaro che bisogna vincere, perché poi con la sconfitta con il Bologna, come hai detto tu, si è tremendamente tutto complicato.
Ma Marco, leggevo stamattina, come ti dicevo, un post, adesso aspetta che lo vada a riprendere, che diceva proprio questo. 9 maggio Atalanta-Marsiglia, 12 maggio Atalanta-Roma, 15 maggio Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia. Quindi, come dire, cioè, non siamo noi gli unici ad avere tanti impegni e quindi soffrire di quel cosiddetto effetto Florida
che dice De Rossi.
Allora io vorrei dire anche una cosa però a De Rossi, se mi permetti, cioè tu vai a dire una cosa del genere in conferenza stampa come se volessi metterti le mani avanti di qualcosa che probabilmente ti sei accorto dei tuoi giocatori, ma probabilmente l'hai vissuto anche tu da giocatore. Ma non può essere una scusa, perché le altre squadre hanno la stessa situazione, cioè gli stessi impegni della Roma, se non di più, perché l'Atalanta, come vedi, ha
su tre fronti dichiarato. L'Atalanta su tre fronti, quindi finale di Coppa Italia, semifinale di Europa League e campionato quinto posto almeno, no?
Allora mi dirai che i tuoi giocatori non sono così forti né fisicamente, cioè hanno, non forti fisicamente che non siano dei giocatori validi, che hanno probabilmente delle defaillance fisiche, che subiscono delle defaillance fisiche e che quindi hanno delle problematiche rispetto magari a un'altra squadra. Ammetti questo, che questo è il problema anche che Mourinho cercava sempre di dire, cioè la Roma può avere dei giocatori validi a livello, sulla carta, no?
Certo.
Perché sono buoni, cioè nessuno sta mettendo in dubbio, però hanno delle problematiche fisiche ricorrenti. Questo chiaramente va anche a discapito di quello che tu vuoi andare a fare, cioè nel senso, se tu vuoi andare ad affrontare, appunto, come avrebbe voluto Mourinho quest'anno, anche la Coppa Italia, andare avanti in campionato nelle posizioni più alte, chiaramente diventa tutto più difficile, perché hai dei giocatori che purtroppo hanno delle problematiche fisiche che poi possono essere anche indotte da una stanchezza mentale, quasi come se la mente non riuscisse poi a sostenere il corpo. Però lì allora devi fare tu un lavoro di mental coach per aiutare i tuoi giocatori a migliorare anche sotto questo punto di vista. Ma qualcun altro, ora oggi non ho voglia di citare le fonti.
Non le citiamo.
Ti permetterai di fare quello che
gli altri fanno con noi, certo.
Esatto, spesso fanno con Roma in giallorossa, quindi leggo. Mi trovo anche d'accordo, ma non ho voglia di citare le fonti. Io d'altronde non sono giornalista, quindi non mi possono...
Libera cittadina.
Esatto, non mi possono, sono un opinionista, quindi non mi possono dire nulla.
Salutiamo però, Francesco, ciao Francesco.
Ciao, un saluto Francesco, grazie di ascoltarci. Però ecco, c'è anche il discorso che la Roma deve fare un passo in più, cioè... di fare uno step in più, cioè perché se tu vuoi affrontare determinate situazioni, appunto di campionato, di competizioni a livello internazionale, devi fare un passaggio in più a livello anche mentale, perché dove non ti sostiene magari l'aspetto fisico, devi essere più accorto magari a saper dosare intelligentemente anche i tuoi giocatori. Qui è proprio un work in progress, secondo me, Marco, sia da parte dell'allenatore ma anche da parte dei giocatori, che hanno imparato. Sentivo sempre qualche giorno fa da qualche altro, non mi ricordo se giornalista o commentatore, che hanno imparato a, attraverso Mourinho, come
Rebic, l'ha detto Rebic, no? Mourinho ha dato Rebic, lui è giornalista veramente, non per finta.
Lui lo dobbiamo citare per forza, perché è nei nostri cuori in tutti i sensi, perché oltre a essere un nostro compaesano, è uno dei telecronisti che più ammiriamo, dei radiocronisti.
Il telecronista per eccellenza di Radio Rai.
Che più ammiriamo, e che veramente lui, come l'ha soprannominato Sole Luna, The Voice. Cioè
The Voice,
la voce,
vero,
che,
sì, dagli europei che, del 2021, sì.
Che ci riesce a far immaginare proprio anche con la passione che ci mette. E lui diceva proprio appunto questo, cioè che i ragazzi, i giocatori della Roma hanno appreso ormai questo modo anche di affrontare le partite con grinta e con determinazione, però non quello che abbiamo visto.
Li ha fatti uscire, ha detto Rebic, dalla comfort zone, no? Dalla comfort zone, sì. che praticamente era una caratteristica dei giocatori della Roma prima dell'arrivo di Mourinho. E De Rossi sta continuando, o tentando di continuare, dice Rebic, questo aspetto.
Ecco, su questo non mi trovo molto d'accordo, perché quello che abbiamo visto a Bologna, cioè con il Bologna, non vorrei che fosse il passo falso che poi gli va a inficiare un po' tutta la stagione. Perché ti dico questo? Perché alla fine anche De Rossi non ha questa esperienza né da giocatore né da allenatore per poter come dire, aiutare i suoi giocatori. Qui ci vuole, come devo dire, un po' più di umiltà, e cercare di lavorare tutti insieme per un qualcosa in comune, per arrivare a un obiettivo comune, perché altrimenti veramente la stagione è stata una stagione fallimentare. Cioè, se ci perdiamo adesso, e qui vengo anche al discorso della partita a Udine, se ci perdiamo adesso, cioè rischiamo veramente di un tracollo. Non so se tu sei d'accordo.
Ma guarda, la partita è talmente importante, perché se la Roma avesse pareggiato con il Bologna, metti caso, o addirittura meglio, avesse vinto, ma metti il caso avesse pareggiato dopo il gol di Azmoun, avesse trovato il gol del pareggio, ti chiudi, non rischi, finisce 2-2, la partita finisce e porti un punto a casa, e poi a Udine potevi pure pareggiare. Invece adesso sei costretto praticamente a vincere, non ci sono alibi, non c'è niente, anche perché la squadra adesso sì è stanca, quello che vuoi, ma sono 18 minuti che devi giocare, devi dare il massimo in quei 18 minuti e poi andare a Napoli e vedere quello che succede. Però adesso veramente un passo alla volta, ma l'Udinese è troppo fondamentale, ma proprio fondamentale. Se avessi pareggiato col Bologna ti direi un pareggio mi va bene, rimaniamo così. Ma adesso devi vincere, almeno questo è il mio pensiero, poi non so il tuo, penso pure il tuo, no?
Sì, Marco, perché devi capire che l'Atalanta è a un punto dal quinto posto.
Quindi se pareggi vai a 2 punti, vai a più 2.
Esatto. La Lazio pure, insomma, sta lì, mi pare che ha 52, adesso non ho sotto mano la classifica, però mi pare che l'Atalanta è a 55 e la Roma a 56, se non sbaglio.
Sì, esatto.
E il Bologna ormai sta già 6 punti sopra, quindi,
sette
quindi insomma ormai il quarto posto è proprio, cioè secondo me è andato, non c'è possibilità di
Che poi la
recuperarlo.
Roma, se avesse vinto la partita con il Bologna, poteva anche pensare di agganciare il terzo posto.
Sì, Marco, è quello che io sto dicendo, cioè secondo me, dicendo di questo effetto Florida, che poi anche Mourinho l'aveva detto, cioè non magari citando questa sorta di, diciamo, di teoria, che comunque chiaramente, cioè, sicuramente De Rossi ne sa più di me perché ha fatto il
Beh,
corso
gliel'ha
che...
insegnato il suo prof, mi pare Visconti, non so come si chiama, non mi ricordo. L'ha pure citato,
Però,
vabbè.
voglio dire, cioè, ti dai la zappa sui piedi in questo modo, perché tu non dico che devi negare l'evidenza, ma non devi nemmeno metterla davanti la cosa come se diventasse l'alibi, no? Come per dire, beh, se tanto vedrete magari delle partite in cui la Roma non renderà tanto, i giocatori non renderanno tanto, sappiate che c'è questa situazione. No, tu questa situazione la devi essere tu consapevole, la devi saper arginare, non deve diventare il tuo alibi, però sbaglio.
No, non devi diventare l'alibi, soprattutto perché è l'alibi dei perdenti. Cioè, se tu dici i miei giocatori non devono sentire la stanchezza e poi tu parli di questo, gli inculchi nel cervello dei giocatori proprio questo, ma al di là delle questioni psicologiche che comunque incidono nel calcio più di quanto si possa pensare, la Roma oggi ha 18 minuti, non 45 o 90. A 18
Esatto.
minuti, in quei 18 minuti deve fare le fiamme, le fiamme, le fiamme per poter vincere la partita. E non ci sono scusanti, perché un pareggio sarebbe, sì, andresti a 2 punti più 2 dall'Atalanta, sull'Atalanta, ok, però l'Atalanta c'è il recupero e ti può scavalcare. Quindi, di che parliamo? La Roma ha solo un obiettivo, vincere la partita, punto, vincere la partita, andare a più 4. E rendere vano l'eventuale o scontro diretto con l'Atalanta che si gioca a Bergamo. Non so se mi spiego, ieri avete visto tutti la partita dell'Atalanta, ne ha fatti due nel giro di 5 minuti nel recupero. Ecco, quindi è una partita proprio tostissima a Bergamo, sarà una partita tostissima. E poi l'Atalanta ha grosse possibilità di battere anche la Fiorentina nel recupero di campionato. Quindi.
Marco, secondo me cioè, è da qualche partita che io vedo la Roma un po' non più diciamo scattante, vivace come nelle prime partite con De Rossi. Io ho sempre avuto l'impressione che quella sia stata una reazione da parte di alcuni giocatori. Tant'è vero che adesso, cioè, stiamo ritornando a vedere il Pellegrini, un po' che eravamo abituati. Però non è solo lui in realtà, cioè, c'è anche una sorta probabilmente di stanchezza, anche Cristante non è proprio brillante, Mancini nella partita con il Bologna che non ha dato il meglio di sé. E purtroppo, dico purtroppo, non abbiamo delle alternative valide per dire, cioè, ok, non faccio giocare qualcuno di questi giocatori, magari ne faccio giocare altri. Qui sta, secondo me, anche nella capacità di De Rossi di saper dare un nuovo volto alla squadra, trasformarla, trovare delle nuove soluzioni. Qui sta un po', diciamo, viene il bello, tra parentesi, il bello della situazione, cioè di come De Rossi riuscirà un po' a dare nuova linfa a questa squadra e non portarla invece a un livello di anonimato, perché oggi, come dici tu, bisogna partire come se fossimo a partita in corso. Ricordiamoci che la partita con l'Udinese è finita proprio in un momento in cui la Roma stava attaccando. Quindi, come sarebbe potuto andare a finire se continuavano con quel, diciamo, con quel livello di grinta, di agonismo, insomma, di capacità di attaccare? Questa non lo possiamo sapere perché poi la partita è stata sospesa, però oggi la Roma deve tornare mentalmente a quei momenti là. Non so se mi sono spiegata.
Sì, allora, però io ti chiederei un po' di formazione, non cioè quella che mettessi tu, chiaramente, perché nessuno la sa, tutti brancolano nel buio. C'è chi parla di 4-2-3-1, sì, ok, quello che abbiamo detto anche noi ieri, 4-2-3-1, ma come mettere questo 4-2-3-1? Mettere Paredes, Cristante, Mediani con Pellegrini, trequartista, con Dybala e Shaarawy sugli esterni e Azmoun o Abraham davanti, oppure provare proprio una Roma super offensiva con Pellegrini, Cristante, Pellegrini, Paredes a centrocampo con Dybala e Shaarawy esterni, Azmoun sotto punta dietro Abraham. Ecco, cioè tu faresti la staffetta Abraham Azmoun, oppure li metteresti tutte e due quasi come una sorta di 4-2-4 praticamente, no?
Ma guarda Marco, ti dirò che quello che abbiamo visto con
alza un po' più la voce, scusami.
Mi senti?
Sì.
Allora, quello che abbiamo visto poi anche contro il Bologna, mi sembra, cioè vedere giocare Dybala, Azmoun, Baldanzi, non mi è dispiaciuto. Però bisognerà vedere, perché Lukaku credo che non potrà
giocare. No, Lukaku e Ndicka non ci sono, sì.
Ok. Dunque, in questo momento nella formazione c'erano...
No, non può, allora, la può cambiare totalmente la formazione, la può cambiare totalmente e mettere giocatori nuovi, tranne appunto Aouar e Aouzen, che erano stati sostituiti.
Che erano stati sostituiti, quindi Aouar, cioè Aouzen non ci saranno.
No. Okay. Tutti gli altri li può mettere, e può mettere una formazione totalmente diversa.
Però erano subentrati Karsdorp e Dybala, se non sbaglio.
Sì, però quello non fa niente, non fa niente, possono giocare anche altri giocatori.
Ma guarda, a questo punto Marco, cioè, se c'è tutta questa libertà di, diciamo, di possibilità, io penso che dovrebbe cercare di mettere la squadra.
Tant'è vero che c'è il dubbio Celik Karsdorp, e Spinazzola dovrebbe giocare a sinistra al posto di Angherigno, che aveva giocato poi la partita di Udine.
Marco, io ti stavo dicendo appunto che secondo me, allora, ecco, visto che devono essere, come dici tu, 18 minuti di fuoco, io cercherei di mettere la formazione più offensiva possibile, certamente sempre con un riguardo, un'attenzione particolare alla difesa, che nelle ultime partite non ha dato proprio segnali molto confortanti. Però comunque cercherei di mettere in campo una formazione offensiva per cercare di andarci a prendere questi tre punti, che a questo punto per la Roma sono fondamentali. Soprattutto se vuoi ancora mantenerti il quinto posto, cioè non ormai per il quarto, se vuoi mantenerti il quinto posto.
Certo, se vuoi mantenere il quinto posto. Tre punti fondamentali sarebbero, però come dici tu bisogna avere una formazione super offensiva, e in questi giorni l'Udinese ha cambiato anche allenatore, no? Maria Paola, è arrivato, sì. Cannavaro, è arrivato Cannavaro, che adesso non può fare in tre giorni o in due giorni i miracoli, sicuramente metterà una formazione un po' più accorta, un po' più difensivista per non prendere gol, però pure Cannavaro non ci sta comunque a perdere, anche perché l'Udinese è messa veramente male in classifica. Anche l'Udinese un punto può essere importante, ma loro cercheranno anche la vittoria, quindi Cannavaro vorrà mettere una formazione leggermente equilibrata, chiaramente, ma anche con i giocatori migliori. Ecco, tu pensi che Cannavaro possa dare quella scossa in più all'Udinese, o in due giorni è veramente impossibile cambiare le cose?
Beh, Marco, l'abbiamo visto anche quando De Rossi è arrivata alla Roma, cioè cambiare le cose può essere un grande rischio, anche perché l'Udinese ha fatto gran parte del campionato con l'allenatore precedente, e quindi non credo che Cannavaro possa stravolgere così tanto il volto della squadra. Mi dirai che questo però può essere un vantaggio per la Roma, perché la Roma può, diciamo, come dire, approfittare del fatto che la squadra ancora magari non abbia ben assimilato le idee del nuovo allenatore e quindi si possa trovare lievemente un po' squilibrata dal punto di vista delle informazioni, delle nozioni che gli ha potuto dare l'allenatore. Io direi che non credo che Cannavaro farà grandi stravolgimenti. Poi io, anche per Cannavaro, si può dire che è il suo esordio in Serie A, d'allenatore, sì. Chiaramente.
Serie B si sono già incrociati De Rossi e Cannavaro, e ha vinto Cannavaro con il suo Benevento, contro la Spal. Vabbè, contro la Spal vincevano un po' tutti, però il Benevento ha vinto 2-1 contro la Spal, sì.
Però Marco, cioè, qui si tratta di diciamo di esordienti, praticamente, cioè
esordienti che... serie, cioè De Rossi ormai da un po' esordiente, Cannavaro è esordiente proprio in assoluto in Serie A. Due campioni del mondo.
Sì, però Marco, cioè, ripeto, l'esperienza fatta come giocatore, come calciatore, non può essere, perché anche tu mi dici spesso che l'equazione bravo giocatore, bravo allenatore non è sempre così.
Guarda, ti così posso dire Ancelotti e Guardiola, per il resto si conta proprio in una punta di una mano, insomma, in palmo di mano, perché ecco, mi vengono in mente Guardiola, Ancelotti, mi è venuto in mente, non so che ti posso dire,
Klopp.
No, Klopp, non so che carriera ha fatto Klopp, ma non ha fatto una grande carriera da giocatore. Io non ho mai sentito Klopp da giocatore. Xabi Alonso, sicuramente Xabi Alonso. Questi.
Thiago Motta,
sì, se vogliamo Thiago Motta. Ma ancora Thiago Motta non è che ha vinto uno scudetto. Se vogliamo Simone Inzaghi, che è stato un buon giocatore, un ottimo giocatore, ha vinto uno scudetto con la Lazio, e poi ha vinto lo scudetto anche con l'Inter. Da giocatore l'ha vinto con la Lazio, e l'allenatore con l'Inter, oltre a sbagliare Coppa Italia, trofei, Supercoppa con l'Inter.
Ma scusa Marco, tu che l'hai seguito, quindi magari forse di più, anche al Benevento, Cannavaro si ispira a Lippi come tipo di gioco?
No, guarda, Benevento, io la Serie B non la seguo molto, seguivo ogni tanto delle partite dei De Rossi perché ero curioso di vedere, insomma, De Rossi come impostava la squadra. Giocava con la difesa 3 De Rossi, pensa. Giocava con la difesa 3 e
con la tanto odiata difesa 3,
giocava con la difesa 3 e i giocatori non ricevivano i suoi concetti e niente, poi ci sono stati problemi interni. E il rapporto si è deteriorato anche col presidente, con il direttore sportivo. Però vabbè, questi sono altri discorsi. Però ho visto un paio di partite dei Rossi, non ho visto quella col Benevento, non me la ricordo perché non l'ho vista, ma non seguivo la Serie B. Ho visto qualche partita dei Rossi, proprio due o tre, ma non mi ha lasciato, ecco, la Spal di De Rossi, anche perché la Spal era veramente in una condizione tremenda per salvarsi, insomma, non ce l'avrebbe comunque fatta con nessun allenatore, secondo me,
No, però ecco Marco, cioè, volevo capire se avessi avuto qualche idea su come Cannavaro potesse impostare, a chi magari anche si ispirasse come
ma allenatore. Può giocare con le due punte, può giocare con la difesa a 4, può mettere un rombo a centrocampo, può giocare col 4-3 un po' più attendista, può giocare col 4-4-2, comunque la difesa a 4 è un attacco a 2 o a 2,5, 4-3-1-2 praticamente, non lo so. Oggi sarà una scoperta anche per noi vedere come metterà Cannavaro la formazione, perché poi oggi non fa neanche adesso perché sono 18 minuti, bisogna vederle in 90 minuti e più, quindi è tutta una scoperta.
ho l'idea proprio che l'Udinese cercherà di difendersi, perché diciamo non è un mistero che la Roma, dopo il passo passo con il Bologna, debba vincere questa partita per mantenere, ripeto, saldo il quinto posto, perché è un attimo che si potrebbe ritrovare al sesto, al settimo, e quindi ritornare praticamente a da dove era arrivata. Quindi credo proprio che l'Udinese cercherà quantomeno di arginare e conservare questo pareggio. La Roma, se ha le idee chiare, oggi va lì e vince, però deve avere le idee chiare di quello che vuole, perché secondo me, arrivati a questo punto, alibi zero, perché la Roma negli anni passati, nelle ultime fasi della stagione, rendeva molto bene. Queste ultime partite ho visto molti giocatori un po' appannati, poco lucidi, probabilmente stanchi mentalmente, stanchi anche fisicamente, però devono trovare risorse nuove, energie nuove, motivazioni nuove, e questo è un lavoro che deve fare, penso, l'allenatore.
Certo. Senti, ieri ha parlato Giuseppe Mourinho, no? Cioè, ha parlato già The Telegraph tempo fa, qualche giorno fa, e ieri sono uscite altre dichiarazioni pepate. Quelle per la Roma, ha detto: tutti mi consigliavano, dopo Budapest, dopo la finale di Europa League, di andarmene via dalla Roma. Poi ho sentito la spinta della società di voler continuare, e ho deciso, anche per rispetto ai tifosi, di voler continuare la mia avventura alla Roma. Però tutti i miei familiari, i miei amici, i miei conoscenti, la mia famiglia addirittura, mi diceva: lascia la Roma in questo momento, perché più di questo non puoi veramente fare. Te l'hanno fatta sporca, l'abbiamo visto tutti in Mondovisione, e basta, lascia la Roma perché non sei tutelato. Lui ha detto: io ho rifiutato anche, come sapevamo noi da gennaio, panchine importanti come Portogallo, come l'Arabia Saudita, eccetera, pur di rimanere alla Roma.
Marco, allora, cioè, essendo io una vedova di Mourinho, cosa ti posso rispondere?
No, cioè, lo so che io te lo chiedo a te perché sei una vedova di Mourinho. Te l'hanno pure scritto chiaramente, mancava solo MP, Maria Paola Violi, no? MPV.
Sì, sì, vabbè, ma io me lo posso permettere, ripeto, perché sono un opinionista, una, insomma, una persona.
È grave se lo fa un giornalista, questo, dici, no?
Vabbè, però pure tu come giornalista.
No, è grave se lo dice un giornalista, vedove di Mourinho, buttatevi nel fiume, eccetera, come dicono, come ha scritto qualcuno, no? In un giornalino.
Ma senti, Marco, allora, io, noi anche da questi microfoni abbiamo cercato di dare qualche aiuto su cosa, su come aiutare Mourinho, dare qualche indicazione di quello che noi vedevamo all'esterno. Figurati lui dall'interno cosa poteva vedere. Però io credo che veramente sia stato un po' un amore cieco da parte sua verso la Roma, cioè non sia stato obiettivo, non sia stato lucido per capire che c'erano tanti segnali, tanti,
anche quello che è uscito dopo, che i Friedkin volevano esonerarlo dopo Budapest,
capisci? Cioè, avrebbe fatto, secondo me, la cosa migliore.
L'amore cieco. L'amore, esatto, cioè, lui aveva un amore viscerale per la Roma.
Esatto. Mi dispiace purtroppo che tanti tifosi adesso mai abbiano abbandonato un po', però ce ne sono tanti ancora.
Guarda,
che
qui ho un mio insomma, un nostro ascoltatore che segue tutte le trasmissioni, che segue tutti i podcast, e dice: tu, solo tu, direttore, mi puoi capire, perché pensa un po' se un giorno, tra qualche anno, tra 10 anni, Mourinho tornerà alla Roma e tutto lo stadio canterà Giuseppe Mourinho. Perché poi i tifosi, quelli che vanno allo stadio, non hanno mai dimenticato Mourinho, lo possono dimenticare quei tifosi, tra virgolette, o tifosotti, come li chiamo io, da tastiera, da social, che sfogano le loro frustrazioni nei social network, ma poi lo stadio parla chiaro e lo stadio ha abbracciato De Rossi, ha adottato De Rossi, eccetera, perché è un figlio di Roma, come dicono loro, però mica sputano addosso a Mourinho per quello che gli ha dato. Cioè, anche gente che usa il cervello dice: guardate ragazzi, che ci ha dato due finali in due anni, e adesso aspettiamo. Vabbè, Marco, De Rossi,
quelli sono due dati di fatto inconfutabili, che non si possono nascondere, manipolare, che non si possono come dire,
due finali, no, sto dicendo a sole luna, due finali in due anni, mica broccolini e patatine e zucchine fritte.
Allora, ma in termini diciamo investigativi si dice cristallizzare la scena, no? E se cristallizziamo la scena, vediamo che Mourinho, i dati di fatto sono questi: due finali europee con una squadra con tante difficoltà, le stesse difficoltà che secondo me forse un po' più agevolato sta trovando De Rossi e che sta cominciando a intravedere.
Beh, l'anno scorso non aveva Lukaku, Mourinho.
Beh, allora io adesso non vorrei dire, però, cioè, adesso Tammy va bene, è appena rientrato, tutto quanto, però, cioè, i segnali sono quelli di fine campionato scorso. Cioè,
diamogli 10 giorni, 15, diamogli 10-15 giorni, diamogli 2-3 partite a Tammy, dai, su, siamo buoni, abbiamo aspettato fino adesso.
Sì, ma guarda, con tutto l'affetto, però... ho paura che, cioè, di ritrovarmi con il Tammy dell'anno scorso. Spero di no. Comunque,
sì, tu sei troppo pessimista. Tu devi avere fiducia in Tammy. Tammy ha la voglia di spaccare il mondo, ha detto De Rossi. Su,
Sì, però, come ha detto pure De Rossi, questa energia, questa voglia va incanalata bene.
È vero, va incanalata in una certa maniera, certo.
Ecco, allora, sì, confermo che comunque, secondo me, Mourinho doveva finire, cioè doveva finire, lasciare la Roma lo scorso anno, anche alla luce proprio di tutta la situazione che lui conosceva.
Quindi dopo Budapest, quindi dopo la finale.
Esatto. E invece, se ti ricordi bene, alla partita Roma-Monza, mi sembra che è stata l'ultima di campionato, Mourinho è sceso in campo perché era squalificato e ha fatto proprio il gesto: io rimango qui, rispetto, cioè guardando i tifosi. Allora, ti ripeto, è un grande gesto di affetto, di amore, che io spero che i romanisti siano riconoscenti, però uno deve pensare pure alla propria carriera, e alla Roma secondo me è stata una scelta sbagliata sin dall'inizio, cioè è stata una, come dire, una sfida, però
lui non doveva accettare la Roma, e a prescindere, cioè noi siamo onorati che abbia scelto noi, no? Noi siamo onorati che abbia accettato la Roma, ok? Però come ci siamo sapere, ti rimane un mistero perché l'abbia accettata con quelle premesse, poi, che magari erano diverse date dai Friedkin quando l'hanno contattato.
Io penso anche, Marco, un'altra cosa, che i Friedkin abbiano venduto bene il loro progetto, però alla fine un po' si siano rimangiati le promesse fatte.
La parola data.
Cioè, io almeno ho questa idea, questa sensazione, poi i fatti, qualcosa potrei anche...
Invece De Rossi, che non aspettava altro, gli va bene tutto, no?
Ma De Rossi non ha aspettative, cioè è diverso, Marco. De Rossi,
però sta già facendo il mercato, De Rossi, sta chiedendo Chiesa, sta chiedendo il rinnovo di Dybala, sta chiedendo la conferma di Lukaku, insomma sta facendo le sue mosse, no? Vuole Burdisso come direttore sportivo.
Ma Marco, allora tra il dire e fare c'è un detto, c'è di mezzo il mare, quindi lui poveraccio
se verrà ascoltato, no? Io mi auguro che verrà ascoltato, così almeno lavora con chi vuole lui.
Vedi Marco, io penso questo.
Poi un pizzino di Sole Luna, che ti devo leggere.
Vedi Marco, sì, vuoi leggermelo subito?
Sì, veloce. Sole Luna fa sapere tramite questo pizzino, eccolo qua. Oggi finirà 1-1, conviene a tutte e due.
Ma no, non sono d'accordo. Cioè,
non
allora
è d'accordo, non è d'accordo, ha detto,
cioè,
MP.
Non dico che, no, allora non dico che non sia possibile questo, perché c'è un'alta possibilità che avvenga questo, perché ripeto, non è che ci abbiamo chissà quanto, sono 18 minuti, tu devi entrare molto focalizzato, cioè concentratissimo, già come se avessi già giocato, non so, tutta la partita a livello mentale.
Beh,
però
quasi
problema...
tutta, no? Mancano 20 minuti per il recupero e quasi alla fine.
Sì, però Marco, c'è stata questa interruzione, quindi a livello di concentrazione io parlo, no? È come se tu devi sentire tutto quell'agonismo, tutta quella voglia di andare lì in attacco. Quindi cioè tu non hai...
Devi entrare subito in partita. Esatto.
Come ho letto adesso, sempre da una fonte che non voglio citare, devi entrare in campo senza la fase di studio, cioè devi entrare in campo e basta. Quindi cioè, devi essere già pronto, no?
Ma questo è un lavoro psicologico però, non tanto fisico.
Marco, io ho il dubbio, il problema è che il lavoro psicologico non sia molto in grado di farlo, però poi posso
perché
sbagliare.
Con Mourinho il lavoro psicologico l'ha portato a due finali,
Sì, sì, Marco.
Dai e dai, anche le aquile si fanno guaglie, no? Come si dice a Roma,
Allora, senti, il problema, Marco, è che loro non gli fanno.
Dai e dai, anche Pellegrini sembra un giocatore con Mourinho, no? Poi con De Rossi ancora di più.
Sì, vabbè, Champagne. Allora, qui il problema, Marco, è che loro non ce la fanno. Non ce la fanno dal punto di vista psicologico. Perché sono già, come ti devo dire, in una fase molto calante. Perché si è visto con Bologna, non hanno saputo. Allora, lì Bologna, secondo me, è stato proprio l'apoteosi, cioè dell'incapacità anche di arginare di De Rossi. Cioè, De Rossi non è stato capace di porre un qualcosa, cioè di cambiare il volto della squadra, di dargli un qualcosa di diverso per poter arginare il Bologna, che il Bologna ha fatto quello che gli è parso e piaciuto. Allora io non credo che a Udine potrà verificarsi un'altra situazione del genere. È chiaro che io mi aspetterei, e secondo me sarebbe necessaria una vittoria, però non dico che non possa succedere quello che dice Sole Luna, che potrebbe effettivamente andare a finire in un pareggio, perché all'Udinese gli va bene il pareggio alla fine. Hanno
quello
cambiato
che ho detto
da
prima, all'Udinese gli va bene il pareggio, a noi no, quello è il problema.
A noi no, però sarà capace la Roma di, cioè, di fare qualcosa in quei 18 minuti e di non scoprirsi come è successo con il Bologna?
Ma tu avevi la sensazione a Udine, cioè nella prima partita, no, quella del 15 aprile, che la Roma potesse vincerla quella partita perché stava andando bene?
Sì, è quello che ti ho detto io pochi minuti fa. Cioè, la partita a Udine è finita nel momento migliore della Roma.
Appunto,
cioè, la Roma
quindi non cioè, se non fosse successo quella cosa di Ndicka, non sarebbe convenuto neanche interrompere la partita. Cioè, capito? Non sto dicendo che non bisognava interrompere la partita, perché non si sapevano le condizioni di Ndicka e tutti erano preoccupati. Però a condizioni normali, cioè se Ndicka avessero detto guarda non ha niente, tutto a posto, si continuava, no? Invece dovevamo fare gli accertamenti, guarda, delle cose, e quindi se i giocatori hanno perso lucidità, e anche De Rossi ha perso lucidità,
Guarda Marco, sì, esatto, anche De Rossi ha perso lucidità. Guarda Marco, io penso una cosa, che la partita poteva essere sospesa e, diciamo, momentaneamente, fino almeno al momento in cui si avevano qualche notizia. Il problema è che Indica non aveva perso conoscenza, era vigile, rispondeva, non si sapevano bene le sue condizioni quali erano, ma è entrato in ospedale in codice giallo. E chi
sì,
mai
però dopo è entrato in ospedale, dopo, non subito, dopo.
Sì, sì, sono d'accordo.
Perché De Rossi è andato a sincerarsi delle condizioni, e quello dell'ecocardiogramma gli ha detto quelle cose lì, insomma, che non volevo neanche ripetere. Insomma, non si fanno diagnosi a caso, bisogna essere certi.
Beh, Marco, lì il problema è che non c'era, probabilmente non c'era un cardiologo, cioè chi ha fatto questo esame? Un cardiologo? Non lo sappiamo.
Non lo sappiamo, non lo sa De Rossi, neanche forse De Rossi, uno della Croce Rossa, non so, quelli del primo soccorso, non lo so.
Esatto, quindi possono benissimo aver interpretato male, diciamo, come vi devo dire, ma non credo nemmeno che sia stato fatto un ecocardiogramma, forse si è fatto un
elettrocardiogramma. Lui ha detto ecocardiogramma, De Rossi, vabbè.
Non lo so, ma comunque, secondo me poteva essere ripresa anche magari aspettando un'oretta per avere qualche informazione in più. E poi,
tanto
ripeto,
erano le 8 un quarto, 8 e 20, cioè comunque si poteva aspettare le 9, anche se si sovrapponeva con l'altra partita, sti cavoli, insomma. Vabbè, comunque ormai è andata così.
Ormai è andata così, però comunque è chiaro che, come stai dicendo tu, la partita è finita nel momento migliore della Roma. Quindi
è questo, bisognerà... è questo che mi fa rabbia. Cioè, da una parte sono contento che Dica non abbia niente. Però
certo,
se la partita fosse continuata, l'avremmo vinta. L'avremmo vinta.
Marco, allora la certezza non ce l'abbiamo. Sicuramente sappiamo che la Roma era in un momento in cui stava attaccando, quindi da lì a poco poteva uscire fuori un gol che dava, diciamo, la vittoria alla Roma.
Allora, diciamo però... che l'inerzia era dalla parte della Roma più che dell'Udinese, no? Se nel primo tempo l'Udinese ha giocato benissimo e noi malissimo, nel secondo tempo, dopo l'entrata di Dybala con Baldanzi, come abbiamo detto, la Roma era proprio ad un passo dalla vittoria. Diciamo, era nell'area il gol, no? Del 2-1.
Esatto, sì. Ma vedi, Marco, secondo me De Rossi deve cercare di riportare il focus dei giocatori a quei momenti là, se ne è capace. Sempre lì è il problema, se ne è capace. Però non posso dire, non possiamo sapere come sarebbe finita quella partita. Possiamo dire il gol era nell'aria, la Roma attaccava, stava diciamo migliorando anche la situazione dell'attacco, che in quella partita aveva funzionato proprio male, perché mi sembra che Baldanzi stava giocando dal primo tempo, se non sbaglio. Adesso
sì,
non
dal primo
bene.
Tempo, dall'inizio.
Ecco, poi chi ha tolto? Aguar,
sì, e ha messo Dybala.
E ha messo Dybala. E lì la situazione è migliorata.
E ha tolto Hauser e ha messo Karsdorp.
Perché, vedi, purtroppo, questo è un dato di fatto. Non c'è un sostituto di Dybala, cioè non c'è un altro giocatore che... cioè, se non c'è Dybala, c'è un altro giocatore che ti... che ti smuove la partita o comunque che te la fa girare in maniera diversa. Aguar è un giocatore che purtroppo per me c'ha dei grossi limiti e forse se ne sta rendendo conto anche De Rossi.
Aguar è un giocatore che io credo che proprio da mandare, da fare una plusvalenza anche minima, ma mandarlo via dalla Roma, poi non so De Rossi come la penserà, perché è un giocatore... Io prenderei altri tipi di giocatori. Vedi, il Bayer Leverkusen ha preso Giaca e ha vinto un campionato, il primo della storia, è in semifinale con la Roma di Europa League, è in finale di Coppa di Germania. Cioè, questi possono fare il tripletino, perché il triplete è con la Champions, ma possono fare il tripletino. Cioè, capire il discorso qual è? Loro, comprando i giocatori Giuse Giaca, era un giocatore che voleva Mourinho fortemente. Vabbè,
esatto,
vabbè. Lì comunque c'entra anche Thiago Pinto, c'entra anche Thiago Pinto, che qui, lì poi si apre un capitolo a parte, vabbè.
Però voglio dire, ritornando alle parole di Mourinho, sicuramente ha avuto cioè chi gli ha dato quei consigli avrà avuto la stessa sensazione nostra, cioè che la cosa ormai gli stava sfuggendo di mano, che non aveva più il polso come nel primo anno della situazione, e quindi avrebbe fatto sicuramente meglio a lasciare in quel momento. Anche perché cioè, non è che i Friedkin gli siano stati così riconoscenti.
Sì, no, ti volevo chiedere una cosa. Si parla tanto del direttore sportivo della Roma. De Rossi vorrebbe Burdisso. Lina Soloku, la CEO della Roma, spinge per Modestò del Monza. Burdisso ha fatto sapere che non rimarrà la Fiorentina, quindi è libero, è sul mercato. Quello che sappiamo noi è che Friedkin ha sondato il terreno per Quique Carcel del Girona, però c'è anche ci sono anche altri che sono in lizza. Tu preferiresti uno completamente avulso dagli schemi italiani, oppure uno che conosce bene il campionato italiano e che può mettere i giocatori adatti al campionato italiano?
Marco, se la metti su questi termini, è chiaro che preferirei qualcuno che diciamo conoscesse bene i meccanismi del calcio italiano.
Quindi Burdisso e Modestò, quindi che sono gli uni, no?
Però c'è anche
se si è parlato di Sogliano, di Bigon. Sogliano, Bigon del Palermo, Sogliano, quindi anche questi, no?
Però bisogna fare anche un'altra valutazione. Per esempio, a Thiago Pinto io spesso gli ho contestato, gli ho comunque l'ho criticato per il fatto che non facesse uno scouting efficace, cioè non fosse in grado di andare a scovare quei giovani promettenti, quei giovani talenti che poi permettessero magari alla Roma, a fronte di una spesa più contenuta, però di avere dei risultati, diciamo, come si dice,
performanti.
Poca spesa, massima resa. Però io rispetto, non posso sapere chiaramente quali sono le due opzioni, ecco, queste di questi due nomi che mi hai citato. Posso dirti che certamente dalla scelta del direttore sportivo si capirà un po' quali saranno anche le ambizioni della Roma del prossimo anno, per capire andare a capire che tipo di giocatori andrà a comprare, magari, o comunque che andrà a trattare, e quello ci darà un po' il volto della Roma del prossimo anno. Ci farà capire se la Roma è una candidata magari a alte posizioni in classifica, ad andare avanti nelle competizioni europee, perché queste sono, da lì passano le scelte. Purtroppo sappiamo che l'anno scorso Mourinho avrebbe voluto altri tipi di giocatori che non gli sono arrivati, tipo Morata, uno per tutti.
Non però solo Morata, anche Sabitzer, anche Kamada, erano tanti giocatori a centrocampo e in attacco che voleva Mourinho. Ci ricordiamo il ghiacciolo alle more di Mourinho.
Appunto, però appunto non lui chiedeva determinate cose. Io non so De Rossi che cosa chieda, cioè De Rossi chiede probabilmente di rinforzare la rosa che già ha, probabilmente.
Sì, le conferme Dybala, Lukaku, chiaramente questo dipende dalla Champions, non tanto Dybala quanto Lukaku, e anche Spinazzola vorrebbe, anche Spinazzola per un altro anno o due, poi dipenderà da quanto vorranno. Si parla di un biennale per Spinazzola, ma cifre inferiori rispetto a quelle che percepisce attualmente.
Guarda, su Spinazzola nutro qualche dubbio, nel senso che Spinazzola purtroppo dopo l'infortunio che ha avuto non è che si sia più ripreso, e comunque continua ad avere delle problematiche ricorrenti.
Però in Coppa sta giocando bene, eh? Coppa sta giocando bene.
Spinazzola, Marco, va affiancato a un altro giocatore che lo possa sostituire in maniera adeguata, che in questo momento la Roma non ha.
Non può essere Angelino, con tutto l'affetto che vogliamo ad Angelino.
Non può essere lui, anche se Angelino ha fatto delle buone partite, per esempio anche il derby l'ha giocato bene, però comunque sono diciamo poche le partite in cui ha proprio dato segnali positivi. Qui ci vuole qualcuno, ma nemmeno all'altezza di Spinazzola di adesso, all'altezza di Spinazzola di prima
dell'infortunio.
Esatto, quindi bisogna andare a fare un lavoro, secondo me, per trovare un degno sostituto. Poi che lui possa continuare, come dici tu, con un biennale, con un ridimensionamento del suo, diciamo, stipendio, potrebbe essere, però ci deve essere anche una presa di coscienza di parte di certi giocatori, cioè non si possono chiedere determinate cifre, le stesse cifre di quando un giocatore valeva, non dico sano, però comunque senza tutti quei problemi fisici, no?
Allora, guarda, ti dico questo, che secondo quello che abbiamo raccolto, stiamo ancora raccogliendo prima di poter scrivere con esattezza, sicuramente domani scriveremo qualcosa, Maria Paola, no? Anche tu stai cercando di sapere qualche novità in più. Però
sì, stiamo lavorando.
Sì, Dybala praticamente potrebbe rimanere a Roma, perché è legato molto a De Rossi. Si è legato molto questo binomio De Rossi-Dybala, no? Quindi se prima il suo futuro era, come dire, legato a quello di Mourinho, ora è con la conferma di De Rossi lui si sente un po' più tranquillo dopo alcune incomprensioni iniziali. Ha trovato il giusto feeling, vanno d'accordo, lo fa giocare alla Totti, per dire, cioè libero di inventare, quindi si trova bene alla Roma. Però la Roma deve fare uno sforzo, cioè gli agenti di Dybala dicono sì, ok, però aumentiamo la parte fissa a 6,5 più eventuali bonus, e la Roma dovrebbe eliminare la clausola rescissoria, così se dovesse arrivare un'offerta non è che Dybala se ne va via per 12 milioni all'estero, ma magari il prezzo lo fisserebbe la Roma. Ecco, questo è un po' quello che stiamo raccogliendo, ma ancora mancano alcuni dettagli sugli incontri che ci dovrebbero essere adesso. Uno, c'è stato, diciamo, un pourparler a Pasqua con i dirigenti della Roma, un altro ci dovrebbe essere a breve, anche perché adesso si deve costruire la Roma nel futuro. Ora si parte da De Rossi, si parte probabilmente da Dybala, poi si penserà a Lukaku quando si avrà la certezza della Champions, oppure si punterà su Abraham o il riscatto di Azmoun. Ecco, questo un po', no?
Ma guarda, Marco, allora, Abraham è veramente una scommessa, perché l'infortunio che ha avuto è stato grave, e valutarlo veramente in questo finale di stagione, insomma, poi vabbè, loro ce l'hanno più sotto mano, anche lo vedono in allenamento, quindi probabilmente hanno delle sensazioni diverse. Azmoun, secondo me, sarebbe veramente un bel colpo per la Roma, perché Azmoun, quando entra, ma poi sempre purtroppo sono dei giocatori buoni, come anche Baldanzi, ma che funzionano bene se hanno un giocatore come Dybala. Certo. Purtroppo Dybala continua a essere il perno, ma qui non è che uno vuole, cioè, né che uno lo vuole caricare né di responsabilità o che cosa, purtroppo, cioè, al momento la Roma non ha un sostituto di Dybala degno, che non può essere nemmeno Baldanzi, se proprio, cioè, si era mai pensato cioè di prendere Baldanzi in sostituzione di Dybala, o almeno il Baldanzi che abbiamo visto adesso. Poi il Baldanzi del futuro non lo possiamo sapere, però quello che abbiamo visto adesso è questo. Però insieme funzionano bene, e quindi cioè delle certezze io non me ne libererei così facilmente. Io penso che De Rossi l'obiettivo suo sia di consolidare ciò che di buono ha trovato in questa rosa, e magari trovare qualche limatura per trovare qualche buon compromesso di qualche giocatore. Chiaramente tutto dipenderà, Marco, dal finale di stagione, dagli obiettivi che si riusciranno a raggiungere. Qui le incognite.
Asmun lo terresti?
Sì, senz'altro. Asmun ha dato sempre dei buoni segnali, sempre.
Asmun è un giocatore che entra subito poi in partita. Io lo metterei oggi al posto di Tammy, guarda.
Sì. Perché, come dici tu, Asmun è quel tipo di giocatore che entra già con quella mentalità, come dici tu, già pronto. L'abbiamo visto anche con il Bologna, ci ha messo pochissimo per arrivare con il Bologna, per arrivare al gol.
Sì, col Bologna per andare sul 2-1. Peccato, perché poi la Roma non ha continuato sugli ali dell'entusiasmo del 2-1 di Asmun, perché...
Si sono mangiati pure l'impossibile.
Sì, no, nel primo tempo, vabbè, lasciamo perdere. Dybala può sbagliare una partita di Dybala.
Ecco,
quando per Pellegrini, ma quando Dybala gioca un po' sotto il suo standard, perché è stanco, perché ha giocato tutte quelle partite, insomma, ravvicinate, manca la luce. E quando Mourinho diceva la luce è Dybala, non sbagliava, no?
Ma vedi, Marco, il problema è che chiaramente quello che ti dicevo prima, non c'è una sostituzione per Dybala, non c'è un'alternativa, e quindi Dybala a volte, anzi, non vorrei dire niente.
Ma potrebbe essere Chiesa, potrebbe essere Chiesa un giocatore del genere?
No, proprio no.
Quindi tu mi avete sommesso di no, anche Soleluna dice no.
No, per carità, cioè non voglio criticare Chiesa, ma non è un giocatore così che mi appare così determinante, no, assolutamente. Poi troverà probabilmente altre
però squadre. De Rossi lo vuole Chiesa, lo vuole De Rossi.
Ma non lo so che ci ha visto.
Vabbè, ma lui l'ha visto l'europeo, forse si ricorda quello dell'europeo.
C'è quel ricordo là, ma poi, boh, vabbè. No, almeno il Chiesa di quest'anno a me non è piaciuto.
Vabbè,
per
comunque
niente.
Per le rotazioni va bene Chiesa, dai. E Shaarawy Chiesa, Baldanzi di Bala, no?
Ma quanto costa?
Vabbè, ma quanto costa? Costa quanto costa? Se la Roma va in Champions fa un investimentino, no?
Sì, un piccolo sforzo.
Un piccolo, come diceva Bonini, un piccolo sforzo dietro, un piccolo sforzo. Vabbè,
cioè, poveraccio, come è caduto in basso Giuseppe.
Ti ricordi, direttore, un piccolo sforzo, direttore, un piccolo sforzo. In confessa sta veramente, guarda.
Non ci posso credere che sia caduto così in basso.
Poverino Giuseppe, poverino, che ha dovuto subire con... Vabbè.
E poi l'epilogo in quel modo, per carità, cioè Giuseppe ha fatto la più grande cavolata della sua vita a venire alla Roma, ma non per i romanisti, cioè per i tifosi, ma perché non è una squadra...
No, i tifosi l'hanno ricambiata da grande, poi quelli dello stadio, dico io, quando parlo quelli dello stadio, l'hanno ricambiata da grande, gli hanno dato amore, affetto incondizionato, però vabbè, ormai è andata così, dai. Cioè DDR e guarda che ce lo tocca, no? DDR e guarda che ce lo tocca. Quanto nostro il vento soffia ancora.
Ma Marco, questa è un'idea tua, cioè io...
No, io faccio il trippa, quello che il tifoso medio che è il trippa. Il trippa dice DDR vanto nostro, guarda che ce lo tocca, eh.
Io sono
il male di Roma, il vento soffia ancora, capito?
Io ho l'idea che De Rossi ancora debba dimostrare, molto il suo valore e quello che sa fare. Magari quest'anno non avrà tutta questa opportunità, vediamo dal prossimo.
Beh, qualcosa ha dimostrato, ha aiutato i giocatori, ora vediamo, perché i veri adesso com'è, gli uomini duri si vedono nei momenti, com'è, nei momenti quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, ecco.
Ah, ecco, bisogna vedere se De Rossi è un vero duro, cioè,
vabbè, da giocatore era un duro, cavolo, era un durissimo, proprio entrava in te che scivolata ti prendeva la tibia e perone ti spaccava, vabbè, comunque, vabbè. Dai, Maria Paola, grazie!
Grazie, un saluto a tutti e ancora buon 25 aprile!
Ciao, buon 25 aprile Maria Paola, grazie! Grazie per il tuo intervento. Noi ci salutiamo, ragazzi, sono le 10:16. Chiaramente domani torneremo in diretta per commentare Udinese-Roma. Vediamo se ci sarà pure MP per mezz'oretta, cercherò di convincerla per mezz'oretta, tanto sono 20 minuti che non sapete, che cavolo, 20 minuti, vabbè, dai, allora grazie mille a tutti, forza Roma, appuntamento a domani, ciao ragazzi, ciao belli di casa, ciao.